tutti. Ah, per introdurre il tema di cui volevo appunto fare con voi qualche riflessione questa mattina, volevo farvi vedere delle immagini, così da prendere un attimo lo spunto. Se vi chiedessi di scegliere tra questi due oggetti, no? Magari i più giovani sono più avvantaggiati, quale scegliereste? Probabilmente il cellulare di ultima generazione con tutte le funzioni necessarie ormai oggi. Poi se andiamo avanti con la seconda, grazie. Se invece dovessimo scegliere un ambiente di lavoro, quale preferireste? Un ambiente caotico come quello alla mia destra oppure uno ordinato come quello alla mia sinistra? Probabilmente tutti sceglieremo quello della sinistra. Poi ancora la terza immagine. Questo è un po' più difficile, non fiondatevi sulle hamburger e patatine, ma pensiamo a una scelta di alimentazione sana, e quindi penso che sceglieremo tutti il pesce con delle triste verdure bollite accanto. E poi la quarta immagine, questa è più difficile, non vi chiedo di scegliere, ma tenetela a mente perché poi ci ritorneremo appunto commentando dei versetti. Quindi abbiamo visto che abbiamo, diciamo, dal punto di vista materiale, abbiamo la capacità di scegliere, di valutare ciò che è meglio, da diversi punti di vista, non può essere la qualità, l'efficienza, l'ordine. E mi sono chiesto però dal punto di vista spirituale, siamo altrettanti bravi, siamo altrettanto bravo? E a questo proposito mi aveva colpito un'espressione che troviamo nella lettera di Paolo ai Filippesi, al capitolo 1, versetto 10, che è tradotta con discernere le cose eccellenti, apprezzare le cose migliori. E proprio appunto da qui volevo partire come spunto per condividere alcune riflessioni sul testo che andremo a leggere. Quindi leggo per voi dalla lettera ai Filippesi, capitolo 1, iniziamo dal versetto 3 così vediamo anche un po' il contesto, al versetto 11. E dice: io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino a ora, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Volevo leggere anche com'è la traduzione degli ultimi versetti dal 9-11 dalla Nuova Diodati, che dice: e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Quindi innanzitutto, come quadro generale, vediamo che è quello di una preghiera che Paolo fa, che è motivata dal profondo amore che aveva per quei fratelli. Appunto, è importante, la lasciamo sullo sfondo, ma ci muoviamo appunto in questa preghiera, ed è bello perché possiamo essere motivati appunto anche noi dall'amore per i nostri fratelli a fare questa preghiera per gli altri, ma anche incoraggiati appunto perché possiamo essere poi l'oggetto di questa preghiera da parte dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Quindi il punto principale per cui Paolo prega, dice che il loro amore possa abbondare in conoscenza e in ogni discernimento. Quindi prega per un progresso, una crescita nell'amore. La parola abbondare, no? Ci mette insieme l'idea sia di quella di progredire che quella appunto di continuità, quindi una crescita che è sempre in atto, un continuare a crescere sempre di più. Dobbiamo pensare che non siamo mai arrivati, no? Paolo scriveva ai Colossesi, dice: così come già fate, no? Si riferiva a comportarsi in modo da piacere a Dio, noi vi esortiamo a farlo ancora di più, a progredire sempre di più. Quindi anche se dovessimo trovarci a un buon punto, poi questo è tutto da vedere appunto a che punto siamo, la nostra attitudine comunque dovrebbe essere sempre quella di crescere, di progredire sempre più appunto nell'amore e nella conoscenza di Dio. Quindi l'amore è la chiave di tutto, il centro di tutto. Quando Gesù è stato detto quale sia il grande comandamento, ha risposto, diciamo, versetti che conosciamo tutti, ma Matteo 22 dal 37: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E l'amore con cui dobbiamo amare è l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori e che opera in noi appunto per mezzo dell'azione e per la presenza dello Spirito Santo. Romani ancora Paolo scriveva: or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi l'amore è quella cosa che rende visibile Cristo nelle nostre vite. L'amore è quello che appunto distingue i discepoli. Dice: da questo conosceranno che tutti siete miei discepoli, dall'amore appunto che avete gli uni per gli altri. E questo amore si deve manifestare così verso gli altri senza condizioni, no? È l'amore che soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E se avessimo dei dubbi su come amare, dobbiamo guardare sicuramente a Gesù, all'esempio supremo d'amore. L'amore appunto ha spinto Gesù a rinunciare a tutti i suoi privilegi, a rinunciare a se stesso, alla sua stessa vita. L'amore ha spinto Gesù a dare la priorità agli altri. L'amore ha spinto Gesù a servire gli altri, a servirli appunto fino alla morte. Quindi l'amore ha spinto Gesù a dare il valore alla verità e alla grazia. Quindi possiamo crescere nell'amore e dobbiamo desiderare crescere nell'amore. Però l'amore non è solo un sentimento che proviamo per gli altri, però è una scelta che dobbiamo fare nel nostro cuore e nella nostra mente. Quindi è una decisione che prendiamo ogni giorno, quella di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente. È una decisione che prendiamo ogni giorno, quella di amare il prossimo come noi stessi. Quindi amarci nella chiesa, nella famiglia, nella società, in qualunque posto Dio ci ha messo. Però a questo appunto abbondare nell'amore, Paolo aggiunge due cose fondamentali. Dice: il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in discernimento. Quindi sono due caratteristiche nelle quali l'amore deve crescere. Quindi per prima cosa dobbiamo, diciamo, avere e sviluppare una corretta conoscenza di quello che significa amare. Quindi se noi conosciamo sempre più profondamente l'amore di Dio, l'amore che ha avuto nei nostri confronti quando eravamo indegni, quando eravamo immeritevoli di quell'amore, sicuramente questo permetterà di riversarlo verso tutti gli altri che magari appunto siamo tutti imperfetti, e quindi non sempre è facile amare gli altri. L'amore non esclude la mente, no? Tanti anni fa giravo il libro che era "Va dove ti porta il cuore", no? Che è diventato un detto molto diffuso. Quindi l'amore non è "va dove ti porta il cuore", ignorare la mente. Spesso la nostra società tende a separare queste due cose, però invece l'amore deve essere sempre diciamo arricchito in conoscenza e in discernimento, perché abbiamo bisogno di saggezza per capire qual è il vero amore, qual è l'atto d'amore più adeguato per fare ciò che è davvero amorevole, non quello che pensiamo sia amore secondo i nostri criteri o punti di vista. Quindi se amo veramente qualcuno, mi devo impegnare per ottenere il vero bene di quella persona, quindi devo conoscere qual è il vero bene. Quindi il vero amore è strettamente legato appunto alla conoscenza di Dio e alla sua volontà. Amare Dio vuol dire conoscere la sua volontà e osservare i suoi comandamenti, no? In 1 Giovanni 2,5 dice: ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Quindi osservare i suoi comandamenti è il modo per sapere che lo conosciamo. Osservare la parola di Dio dimostra che l'amore è completo in noi. E camminare come Gesù ha camminato appunto dimostra che dimoriamo in lui. Quindi è essenziale impegnarci ogni giorno sempre più nella conoscenza di Dio e nella sua volontà. E come possiamo farlo se non trascorrendo ancora più tempo con lui, nella preghiera, nella comunione, nello studio della sua parola, per vivere appunto delle vite sempre più sante e consacrate. E dopo questa esortazione appunto che l'amore abbondi in conoscenza e in discernimento, Paolo ci dice tre risultati di questo amore che abbonda. Il primo lo troviamo al versetto 10, nella prima parte appunto che dicevamo all'inizio: affinché discerniate le cose eccellenti, affinché possiate apprezzare le cose migliori. Quindi il primo traguardo, il risultato di un amore che abbonda in conoscenza e in discernimento è discernere le cose eccellenti, no? Discernere è sempre un po' una parola forse difficile, no? Che cosa vuol dire praticamente? La troviamo diverse volte nel Nuovo Testamento, no? Viene tradotto anche come approvare, distinguere, esaminare, provare, e in originale appunto significa testare, esaminare, provare, valutare qualcosa per verificarne la qualità, l'autenticità e il valore. Quindi valutare qualcosa per verificare l'autenticità e il valore. E questo termine, appunto, nell'antichità aveva una connotazione molto pratica. Se vi ricordate, appunto, l'immagine delle due monete era usato proprio per indicare l'azione di esaminare e verificare l'autenticità delle monete. E nel passato, appunto, la moneta era fatta di metalli preziosi, quindi era importante verificarne l'autenticità, perché il suo valore dipendeva magari dal peso del metallo, dalla purezza del metallo. Quindi significava fare delle prove, fare, ad esempio, raschiare la superficie oppure pesarla, per accertarsi che non fosse falsa. Quindi implicava un rigoroso esame per verificare l'autenticità. E poi ci dice cosa dobbiamo discernere, quindi cosa dobbiamo valutare e apprezzare. Dice le cose eccellenti. Qui anche qui la parola tradotta, la definizione differisce in modo netto, radicale, in meglio, quindi ciò che eccelle. Quindi ciò che eccelle sono le cose che contano davvero, che hanno un valore maggiore. Quindi abbiamo visto che in questo versetto Paolo prega proprio perché l'amore dei filippesi abbondi in conoscenza e in discernimento, affinché possano apprezzare le cose eccellenti, affinché possano considerare ciò che veramente conta. E così dobbiamo raccogliere l'invito di Paolo che fa ai Colossesi, dice: aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Quindi dobbiamo avere la capacità, appunto, di discernere, di selezionare al meglio, esaminando e valutando con cura ogni cosa. Qui non si parla tanto di discernere tra il bene e il male, anche se magari può comprenderlo, però proprio di scegliere tra cose che sono buone, magari ugualmente buone, e scegliere le cose eccellenti. E Paolo stesso ci dà un esempio di quando ha scelto il meglio tra cose, appunto, che erano buone. Lo leggiamo poco più avanti, a Filippesi 3, dal versetto 4. Dice: se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge è irreprensibile, ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo. Quindi è come se Paolo avesse voltato le spalle a qualcosa che gli era stato insegnato di considerare prezioso, però lui considerava tutto il resto di nessun valore di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Quindi abbiamo detto che discernere significa riconoscere il valore e la validità di qualcosa, no? Qualcuno l'ha definito anche pensare in maniera biblica, quindi senza essere influenzati dal mondo, quindi valutare le cose non secondo i nostri criteri umani, ma dal punto di vista di Dio. Quindi considerare ciò che Dio ritiene essenziale nella mia vita, nella nostra vita, ciò che ritiene essenziale nel nostro cammino di crescita verso la statura perfetta di Cristo. E questa ve la lascio una domanda che mi sono fatto io. Dice: se facessimo un elenco, noi considerassimo le cose che noi riteniamo eccellenti, sarebbero le stesse magari che Paolo aveva in mente quando ha scritto, appunto, ai Filippesi? Naturalmente il discernimento è importante sia, diciamo, nelle nostre battaglie spirituali, perché ci aiuta anche a riconoscere i pericoli spirituali, però è anche, non si tratta solo delle grandi questioni, ma è fondamentale averlo anche nelle aree più o meno piccole della nostra vita, nella famiglia, nel lavoro, nella società. E l'avversario, il nemico, è astuto, sa che appunto vuole che i figli di Dio facciano fatica a trovare la giusta direzione. Per questo spesso sa essere molto sottile, perché sa che non può essere così ovvio e grossolano, perché altrimenti sarebbe subito scoperto. Perciò dobbiamo essere sempre più ancorati alla parola di Dio. Questa stessa espressione, proprio discernere le cose eccellenti, la troviamo anche in un altro versetto, che troviamo in Romani, al capitolo 2, versetto 18, che leggo dal 17. Or se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge. In questo caso, quello che era il criterio di discernimento, cioè ciò che era usato per distinguere il meglio, era la legge. Però quello che ci vuol dire Filippesi è un pochino più vicino a quello che troviamo in un altro versetto di Romani, che è Romani 12,2, conosciamo bene. Dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Quindi, se li leggiamo insieme, possiamo accostare il discernere le cose eccellenti del brano di Filippesi al conoscere per esperienza la volontà di Dio del testo di Romani. Quindi la volontà di Dio, la buona, perfetta e gradita volontà, è quella che dobbiamo ricercare nell'esercitare il nostro discernimento. E quando leggiamo appunto qualcosa che a lui è gradito, no? Ciò che a lui è gradito, ciò che piace, ci parla di una relazione, no? Se un operaio vuole piacere al suo padrone, deve sapere cosa vuole il suo padrone, deve piacere cosa piace al suo padrone. Quando amiamo una persona, magari pensiamo al fidanzamento, vogliamo sempre conoscere tutti i suoi gusti, tutto quello che gli piace. Quindi se noi vogliamo amare Dio, dobbiamo appunto conoscere la volontà di Dio in ogni cosa. E una mente rinnovata appunto ci spinge sempre più a conoscere, a compiere la volontà di Dio, per piacergli sempre più. Quindi la base del criterio del discernimento non è più la legge, ma è una relazione, no? Siamo passati dalla legge alla grazia. La relazione con Dio è fondamentale per essere indirizzati correttamente nella nostra vita, e solo in Gesù Cristo si manifesta la corretta relazione tra Dio e l'uomo. Quindi quando l'amore abbonda in un credente si manifesta appunto l'apprezzamento di quelle cose che veramente contano, che sono veramente buone, e le cose migliori si possono anche identificare con quelle caratteristiche che rendono un credente completo, no? L'apostolo Pietro scriveva in Seconda Pietro al capitolo 1 versetto 5-6, dice: voi per questa stessa ragione, mettendo da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Così più cresciamo nella fede e nella conoscenza di Dio, più ci avviciniamo a comprendere la volontà di Dio, e sicuramente attraverso la sua parola, attraverso la comunione con lui, attraverso la preghiera, Dio ci dà gli strumenti per vivere delle vite che lo onorano. Quindi la capacità di capire ciò che veramente conta appunto scaturisce dal nostro amore per Dio, che abbonda in conoscenza e in discernimento. Quindi più conosciamo e amiamo Dio, più saremo in grado di vedere ciò che gli piace e più profondamente avremo il desiderio di piacergli. Poi abbiamo visto il primo risultato di un amore che abbonda, quello di discernere le cose eccellenti. Il secondo risultato, dice la seconda parte del versetto 10, affinché siate limpidi e irreprensibili. L'altra versione dice puri e senza macchia. Quindi limpidi ha diverse accezioni, diversi sinonimi, no? Puri, onesti, sinceri, quindi vite trasparenti che non nascondono nulla, senza ipocrisia, no? Ed era interessante, avevo letto l'origine dell'aggettivo sincero, no? Anche questo era usato nell'antichità in riferimento alla lavorazione della ceramica e del marmo. Praticamente durante la lavorazione del marmo, quando facevano le sculture, c'era la possibilità che si creassero delle crepe e delle spaccature. E un artigiano esperto sapeva colorare la cera e metterla su queste spaccature. Quindi l'unico modo per capire se una scultura e un vaso erano crepati oppure erano integri era metterli alla luce del sole, ruotarli lentamente e vedere appunto se erano sinceri, quindi senza cera. E questo è proprio appunto il tipo di integrità che Dio desidera nella mia vita, nella nostra vita: essere messi alla luce della sua parola appunto, e non trovare nessuna macchia coperta da qualcosa di approssimativo se non dal sangue di Gesù. Quindi nessun peccato non confessato, nessuna relazione non riconciliata, nessuna parola detta ma non conforma alla sua volontà, per la quale poi non abbiamo posto rimedio. E ancora dice irreprensibili, no? Quindi con una vita che non offende, non è causa di caduta. Se pensiamo a irreprensibile, magari ci viene mentre la vita è impeccabile. Certamente non significa essere senza peccato. Ogni credente prima o poi cade, tutti pecchiamo, però ogni sincero credente poi deve confessare il proprio peccato e abbandonarlo chiedendo perdono. Prima Giovanni capitolo 1:8 ci ricorda: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E questo dice: affinché siate limpidi e irreprensibili, aggiunge, per il giorno di Cristo. Quindi si riferisce al giorno in cui ogni credente comparirà davanti al tribunale di Cristo e dovrà rispondere delle proprie azioni su questa terra e riceverà l'attribuzione di questo. Seconda Corinzi 5:10 dice: noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. In questa occasione saranno insegnate anche però le motivazioni che portano alle nostre azioni. Infatti ancora Paolo ai Corinzi scrive: perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Quindi ogni azione che non è poi motivata dal vero amore non serve a niente, non glorifica Dio. Quindi abbiamo visto che chi ha discernimento delle cose spirituali, quindi imposta anche la propria vita in una prospettiva che va oltre la morte, una prospettiva eterna, anche in vista del tribunale di Cristo. Quindi è importante comunque che viviamo ogni giorno avendo in mente, in vista il giorno di Cristo, perché comunque dovremo rispondere per ogni nostra azione, ogni nostra scelta. E così arriviamo poi al terzo risultato di un amore che abbonda in conoscenza e in discernimento. Dice: essere ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. Il termine frutto è strettamente legato alla nostra relazione con Cristo, e ciò che si aspetta da noi, no? Ci viene l'immagine del traccio della vita. Vediamo appunto, torna ancora il discorso della relazione con Dio, relazione con Cristo. L'unico modo per portare frutto è per mezzo di Gesù Cristo. Appunto, il frutto della giustizia si realizza solo come l'unione, come risultato dell'unione con Cristo. Giovanni scriveva al capitolo 15, versetti 4 e 5: dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dar frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Quindi il frutto della giustizia è la manifestazione che appunto di una vita guidata dallo Spirito, di una vita che è conforme alla volontà di Dio. Il frutto non è qualcosa che viene da noi, non è la nostra opera, ma solo appunto il risultato del dimorare in Cristo. E Paolo mette l'enfasi appunto su questi frutti di giustizia, quindi sulla giustizia, perché dice: tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui, e chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Poi naturalmente ci sono diversi brani che parlano dei frutti, no? Volevo leggerne giusto un paio. Efesini 5, 8 a 10 dice: un tempo eravate tenebra, adesso siete luce nel Signore, camminate quali figli di luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità, discernendo ciò che è gradito al Signore. Ancora qui abbiamo appunto i frutti, la giustizia, il discernere ciò che è gradito al Signore. Ancora Galati 5,22, che conosciamo bene: ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Quello che mi colpiva di questi due versetti, insieme a quello di Filippesi, appunto, che abbiamo visto in Filippesi, che riceviamo l'amore come dono di Dio. Dall'amore arriviamo al discernimento, e poi dal discernimento al frutto, che è qualcosa di pratico, che è tra questi appunto all'amore. Quindi partiamo dall'amore di Dio e arriviamo all'amore che manifestiamo verso Dio e verso gli altri. Così come anche in Efesini, no? Siamo illuminati dalla luce, dalla grazia di Dio, così possiamo esaminare ciò che è gradito al Signore e dal discernimento poi appunto impegnarci ad essere luce in un mondo di tenebre. E come che quello che riceviamo deve transitare dentro di noi, trasformare le nostre vite e poi però riversarsi verso l'esterno. Così appunto Paolo prega appunto per questi credenti, perché crescendo l'amore in abbondanza e in discernimento, in modo che possano scegliere le cose eccellenti, camminando in maniera limpida e irreprensibile, arrivano ad avere appunto dei frutti di giustizia, che è l'unica cosa che dà vero valore alla vita. E tutto si conclude col versetto 11, dice: alla gloria e lode di Dio. Lo scopo della nostra vita è quella di rendere gloria e lode a Dio. E tutto quello appunto che il credente, che ognuno di noi produce come frutto dell'unione con Cristo, va a lode e gloria di Dio. Dice: il Padre è glorificato dai figli che portano un frutto abbondante. Ancora Giovanni 15 dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Quindi il credente che porta frutto sta glorificando Dio. E però questo è possibile, solo abbiamo visto attraverso il sostegno proprio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. e produrre frutto ed essere discepoli sono due cose che sono inevitabilmente unite. Non si può seguire frutto, non si può seguire Cristo e non portare frutto. La chiamata appunto di Dio è una chiamata a portare frutto, a portare gloria e lode a Lui. Quindi abbiamo visto questi tre risultati che si verificano quando ci avviciniamo a Dio, quando il nostro amore abbonda in conoscenza, in discernimento. Saremo in grado di discernere ciò che è eccellente, avremo l'attitudine spirituale per scegliere il giusto cammino e porteremo frutti come Dio desidera per ciascuno. Così, andandomi alla conclusione, facciamo un piccolo riepilogo di quanto abbiamo visto. Appunto, Paolo ha pregato perché i credenti, per l'amore di quei credenti per Dio, per Cristo, per il Vangelo, per i fratelli, per tutti gli uomini abbondi sempre di più. Però appunto ha aggiunto in conoscenza in ogni discernimento, quindi in altre parole nella conoscenza di Dio e della sua volontà. E ci dice che il risultato di questa crescita sono tre cose, quindi il discernere le cose eccellenti, abbiamo detto che non è discernere tra le cose buone e le cose cattive, ma parla di cose eccellenti in mezzo a cose buone, quindi scegliere le cose migliori in mezzo a quelle buone. Come credenti non dobbiamo accontentarci di vivacchiare, no? Di diciamo, tirare a campare, ma dobbiamo cercare appunto, il senso migliore della nostra vita, valorizzare la nostra vita proprio perché apparteniamo a Dio e operiamo per il suo regno. Quindi il credente che lascia che l'amore abbondi e cresca in conoscenza e discernimento, quindi apprezzerà le cose migliori. Avremo quindi delle priorità spirituali nella nostra vita. Poi abbiamo visto il secondo aspetto, appunto che cammineremo in modo limpido e irreprensibile, quindi avremo una buona condotta spirituale. Il terzo aspetto che ci ha detto Paolo è che poi porteremo frutto spirituale, quindi la nostra vita, la nostra condotta, il nostro modo di pensare, le nostre scelte dovranno dare come evidenti dei frutti spirituali, frutti che si hanno solo per mezzo di Gesù Cristo e a lode e gloria di Dio. Quindi ricordiamoci questi tre aspetti, quindi priorità spirituali, condotta spirituale e frutto spirituale. Se andiamo a ritroso, se non ho priorità spirituali, probabilmente devo tornare indietro e far sì che il mio amore abbondi in conoscenza e in discernimento. Se non cammino in modo puro e irreprensibile, magari devo tornare indietro e far sì che il mio amore abbondi sempre più in conoscenza e in discernimento. Se non porto frutto, la stessa cosa, devo tornare indietro e far sì che il mio amore abbondi in conoscenza e in discernimento. Quindi il cuore di tutto alla fine abbiamo visto è tornare alla nostra relazione con il Signore, a impegnarci sempre più, a curarla, a svilupparla attraverso la sua parola, attraverso la preghiera, attraverso la comunione con Lui. Quindi dobbiamo permettere all'amore di Dio di trasformarci, questo cambierà appunto il nostro modo di valutare le cose e di fare le cose, no? In sostanza Paolo, potremmo diciamo riassumere la preghiera di Paolo nella chiave per sapere cosa è meglio. E la chiave diciamo è semplice e allo stesso tempo complicata. La chiave per sapere cosa è meglio è conoscere e amare Dio. Quindi attraverso la conoscenza di Dio, attraverso la sua parola, attraverso il discernimento spirituale dobbiamo permettere che Dio operi una profonda trasformazione nel nostro cuore proprio per portarci a cambiare prospettiva nel valutare le cose e anche nel valutare coloro verso i quali siamo chiamati a mostrare questo amore. E che possiamo fare adesso veramente l'invito di Paolo che troviamo in Colossesi 1:10, dice: perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutti in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Veramente che questo possa essere il nostro obiettivo della settimana e anche il nostro obiettivo della vita intera.